E siamo al Salmo 86, vedete che pian piano ci avviamo alla fine del terzo libro dei Salmi. E dunque pian piano si spera di arrivare anche alla fine di questo lavoro che quando ho cominciato non so quanto sarebbe durato, ormai da quanti più di 2 anni credo, no? Tra 2 anni e qualcosa, credo, suppongo. E dunque siamo al Salmo 86, scusate.
2016,
con già più di 2 anni.
Sì. Inizio 2016.
E così. E allora dicevo, questo Salmo 86, penso, anche qui possiamo dare un titolo, Invocazione di un afflitto che ha piena fiducia in Dio. Questo è quello che mi sembra emergere da questo Salmo, ed è un Salmo abbastanza interessante, ha una struttura concentrica, cioè c'è una prima parte, una parte centrale, una parte finale, quindi vuol dire che, come dire, una cornice, il centro e poi la cornice che chiude. E la struttura è di questo tipo, possiamo dire che i versetti 1-7 sono invocazione e appello a Dio, Signore, grido a te, versetti 1-7, poi abbiamo il centro di questo Salmo, che sono i versetti 18-13, dopo li cercherò di richiamarli uno per volta, il ringraziamento e 8-13. Potremmo dire che lì c'è il ringraziamento e la fede per le opere che Dio fa, le opere divine, e poi i versetti che dal 14 al 17 ancora una volta invocazione e appello, quindi comincia con invocazione e appello, termina con invocazione e appello, ma il centro del Salmo è ringraziamento e fede per tutte le opere che lui ha compiuto. Quindi vedete che di fatto è questa la centralità, quello che interessa. Intanto comincia, anche qui vi faccio notare che ci sono ben 15 imperativi o domande. Questo imperativo sembra una domanda, Signore fa questo, Signore ti prego, cioè sono domande fatte al Signore. 15, se voi pensate che sono 17 versetti, vuol dire ogni versetto c'è un grido al Signore, una richiesta. E poi è anche interessante vedere che questo Salmo è pieno dei nomi di Dio. Per 7 volte si trova il nome Adonai, che vuol dire Signore. Per 4 volte il nome Yahweh. Curioso, il numero 4, vi ricordate, è il numero della terra. Cioè, Signore, tu sei per me il centro di tutto, nord, sud, est, ovest. Tu sei l'orientamento della mia vita. E poi 2 volte il nome Elohim, che vuol dire Dio, quindi 7 più 4, 11, 11 più 2, 13, 13 volte viene su 18 versetti, 17 versetti, mi sembra tanto, però è interessante vedere come questo Salmo è, tanto non viene chiamato come sempre Mizmor, Salmo, questa volta si chiama preghiera, e in ebraico c'è scritto Tefillah le David, cioè preghiera di Davide. Non sappiamo in che occasione Davide potrebbe aver pregato, ma sapete che i salmi non è che siano proprio di colui al quale sono attribuiti, cioè sono ispirati ad alcuni atteggiamenti che probabilmente alcuni personaggi biblici hanno vissuto, quindi potrebbe esserci qualcosa che riguarda Davide. Intanto cominciamo con un primo imperativo, una prima domanda a Dio. Tendi, o Yahweh, il tuo orecchio, rispondimi. Quindi è un primo imperativo, tendi l'orecchio, secondo, rispondimi. Perché? Perché dovrebbe farlo? Il motivo è molto bello, perché io sono povero e misero. E nella lingua ebraica il povero è ani, ricordate gli anavim, che sono povero nel senso di umiliato, la parola anav, da cui deriva poi ani, da cui derivano gli anavim, il plurale, è piuttosto colui che è povero, ma perché è umiliato e tenuto sottomesso da altri, è il povero che fa fatica a vivere. E poi sono misero, e qui viene usato un altro termine, evion, colui che si mantiene col lavoro delle proprie mani. E sono i, ricordate, c'era una setta che veniva chiamata la setta degli ebioniti, era una setta di gente che aveva deciso di vivere la povertà andando in giro a mendicare, quindi ecco questi evion. Poi comincia un terzo appello: custodisci, il verbo è molto bello anche qui, il verbo custodire, o il verbo della sentinella, no? Che è il verbo del vegliare, ma è piuttosto proprio il custodire qualcosa di prezioso, quasi a dire il verbo shamar. Il verbo shamar vuol dire proprio, ricordate che viene usato poi nella traduzione greca per Maria, è lo stesso verbo, la traduzione dei 70 traducono il verbo shamar proprio come conservare, tenere dentro qualcosa di prezioso, non lasciarsi rubare qualcosa di bello. E quindi chi è colui che tu, Gesù, tu Signore, non devi lasciarti rubare? Non lasciarti rubare me, no? Signore, io sono il tuo tesoro, è bello dire, no? Signore, io sono il tuo tesoro. Quindi custodisci la mia vita, anche qui, ricordate, vi ho detto, la traduzione viene anima, ma in realtà nafshi, vi ho detto che nefesh è piuttosto la forza vitale. Signore, mi viene a mancare la forza vitale, sappi che io sono il tuo tesoro, custodiscimi, mettimi nello scrigno, perché io sono fedele, cioè sono un ashid. Non vuol dire io sono fedele, vuol dire che io sono bravo, osservo tutto, Signore non ho mai peccato, no. Potremmo dire sono un tuo fedele, cioè uno che vuole vivere la pienezza della verità e della vita in te. Ecco, vi ho detto il plurale di ashid e ashidim. Ricordate che gli ebrei si dividevano in due categorie, loro si chiamavano gli ashidim, si dice ogni tanto cassidim, perché c'è una chi è aspirata, ashidim. E poi invece quelli che non credono, oppure che sono i pagani, coloro che non fanno parte degli ashidim, questi venivano chiamati i goyim, tradotto letteralmente, veniva tradotto come pagani, oppure i gentili, ma non c'è niente di gentile, perché il nome goyim vuol dire letteralmente cani. Ricordate che Gesù usa questo termine, cagnolini, con la donna cananea, no? Non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai cagnolini, cioè tu sei pagana, guarda che io non posso, e la donna dice non ti chiedo il pane, ti chiedo le briciole, e Gesù dice per questa tua parola va, tua figlia è salva, cioè per dire che il Signore dimostra che l'apertura dell'amore di Dio è a tutti coloro che sono poveri, più sei povero, più tu dici Signore ho bisogno solo delle briciole e più lui ti ricolma, quindi è molto bello anche qui, no? Quindi la prima cosa è il verbo shamar, ve l'ho detto, custodisci la mia vita perché io sono fedele, cioè sono ashid, e poi dice salva il tuo servo, o Dio, io sono il tuo servo. Il servo chi è? Il servo nella Bibbia è il collaboratore fidato, Signore tu mi hai scelto per darti la mia collaborazione, per quel che posso. Se è Davide che scrive o che dice questo salmo, sono colui che opera in tuo nome. Ecco, il foro, ricordate che il re non è mai colui che opera in proprio nome, il vero re è Dio, tu sei semplicemente mandato lì a sostituirmi e a fare quello che io ti dico. Il servo è colui che opera in maniera cosciente e in maniera responsabile sull'ordine di Dio, perché è lui che comanda, che dice le cose. E anche qui vedete salva, ebraico, questo imperativo è osha, viene in mente, vedete la radice è quella di Yoshua, Gesù, ancora una volta, cioè lui è il Salvatore, e quindi salva il tuo servo Dio, quello che confida in te. Ecco chi è il servo. Il servo è uno che confida in te, cioè si mette nelle tue mani, come la serva che si mette nelle mani della padrona, come gli occhi del servo agli occhi del padrone. E poi abbi pietà di me, Adonai, e qui un altro imperativo è Haneni, abbi pietà di me, o Adonai, e quindi o Signore, perché a te grido tutto il giorno. Ed è interessante questa parola grido, io grido, nell'ebraico è ekra, non so se vi viene in mente il gra-gra del corvo, ed è curioso perché in greco il verbo è krazo, il verbo krazein, che dà già anche lì il gra-gra-gra, ed è il verbo che Gesù usa nel Vangelo quando dice che bisogna pregare incessantemente giorno e notte, e dice il Signore non esaudirà i figli che giorno e notte gridano a lui, e viene usato il verbo krazein, e viene in mente un altro salmo che noi abbiamo già fatto, il Signore provvede ai figli del corvo che gridano a lui, cioè che fanno gra 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 gra. Noi, il nostro grido a Dio è un po' come il grido dei piccoli, degli uccelli che sono nel nido, in plumi, hanno bisogno, quindi Signore, noi, la nostra preghiera è un gra gra gra, proteggici sotto le tue ali, prenditi cura di noi. E quindi perché io grido, E poi ancora, rallegra, ecco un altro imperativo, ecco un'altra domanda, rallegra la vita, ancora l'anima, nefesh, la vita del tuo servo, di nuovo questo servo, perché a te Adonai, Signore, innalzo ancora una volta la mia anima, cioè la mia vita, nefshi, cioè questo tema della vita, no? Vita, la forza vitale, non la vita intesa come anni di vita, ma è la vita interiore, è la gioia di vivere, la forza per vivere, quello che dicevo, che Gesù dice, stai attento che il nemico non ti tolga la voglia di vivere, cioè ti svuoti dentro, ti rende pigro, morto dentro, devitalizzato, insomma, in modo tale che non ti dica più niente, ti senti debosciato, la vita è una passione inutile, come diceva Sartre. Se tu hai passione inutile, è una cosa inutile, è inutile vivere. La soluzione, diceva lui, è il suicidio. Eh sì, lui però è morto di vecchiaia, no? La proponeva agli altri, qualcuno l'ha ascoltato, ma sempre i cattivi maestri sono capaci di dare cattivi consigli, ma loro si guardano bene da seguirli. Ecco, e allora, Signore, a te, no? Innalzo la mia vita ancora una volta, la nefshi, perché tu, Adonai, di nuovo, viene ripetuto perché sette volte viene ripetuto la parola Adonai, cioè Signore, perché tu sei tov, buono, io direi bello. Il Dio è bello, la bellezza di Dio, bello che vuol dire bello, buono, è quello che i greci chiamavano la kalokagazia, che è bellezza e bontà insieme, e quando uno ha una virtù, la virtù è bella e buona, ecco, è qualcosa che risplende ed è bella a vedersi, ed è buona perché ti fa star bene dentro, quindi la bontà e la bellezza vanno insieme, tu sei tov, e sei perdonante, uno che perdona è Salah, non Shalah, Salah, Salah. E poi chi sei? Sei ricco di Hesed, Hesed vuol dire misericordia, bontà, pazienza, è una parola intraducibile perché vuol dire tante cose, grazia, bontà, fedeltà, amore, perdono, eccetera. Tu sei ricco di Hesed. Ecco, da San Paolo l'ha ripreso, lettera dei Efesini, l'abbiamo letto questa sera al vespro, Dio ricco di misericordia, no? Traduzione, ricco di misericordia, ricordate la seconda enciclica di Giovanni Paolo II, Dives in misericordia. Ecco, che parte proprio dalla traduzione latina di ricco di misericordia. Anche qui Dio, ancora, tu Adonai sei ricco di hesed, di misericordia, per tutti quelli che gridano a te. Ancora il verbo di prima, ekra, questo kra, cioè tu Signore non sei ricco di misericordia con quelli che fanno penitenza, che si flagellano, con quelli che fanno le novene, no, con chi grida a te. E il grido spesso, notate bene, non è un grido fatto di parole, ma è un grido fatto di un cuore che soffre, no? È una presenza silenziosa davanti a Dio. Mi viene in mente una storiella cassidica che diceva che un giorno un re fece un torto a un suo amico caro e non osò mai chiedergli scusa, mai chiedere perdono, e gli tolse il saluto. E questo amico caro non disse nulla, e tutti i giorni si metteva sotto la finestra della sua camera, in silenzio lì sotto. E dopo 3 giorni il re non ce la fece più, si affacciò alla finestra e disse, gli gridò, smettila di gridare! Ecco il silenzio che diventa un grido, no? Il grido non è necessariamente qualcosa che esce dalla gola, ma è qualcosa che esce dal cuore. Anche una presenza silenziosa e sofferente davanti a Dio è un grido. Quindi per quello che di fronte all'Eucaristia, nella preghiera, la Madonna anche a Međugorje non dice di dire le preghiere, dire di pregare. Scegliete di dare il vostro tempo a Dio nel silenzio. Ecco la preghiera del cuore. Non è bla 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 bla, far bollire i fagioli continuamente, no no, è altro, ricordate, è proprio una preghiera che, ricordate che Gesù stesso dice, non moltiplicate le parole, perché Dio non ha bisogno che tu moltiplichi le parole, i pagani, non siate come i pagani, perché i pagani dicevano tante parole, sapete perché? No, no, no. Allora, chi era la divinità pagana? Era gli dèi, e gli dèi sostanzialmente si disinteressavano degli uomini, per cui non ne fregava niente. Allora, come fai a renderli interessati a te? Esisteva solo una possibilità, che tu trovassi la parola giusta, e questa parola giusta bisognava indovinarla, perché ogni divinità pagana aveva una parola a cui lui non poteva non rispondere, perché è una specie di destino, una specie di formula magica. Allora cosa faccio? Io non so quale parola piegherà Zeus ai miei voleri e mi darà le grazie. Allora cosa faccio? Faccio passare il dizionario e più parole dico, più possibilità ho di indovinarla. Capite? Gesù dice, guardate che il nostro Dio non è così. Non è che devi trovare la parola magica, ma lì basta la tua presenza, non moltiplicare. Stai lì davanti a lui, fermati. Bellissimo un versetto proprio di un salmo, no? Arpuhuduki anochi Elohim, che vuol dire fermatevi e sappiate che io sono Dio, fermati, stai lì. Prendi del tempo per stare zitto davanti a Dio, stare zitto davanti a Dio. L'adorazione, vedete, preghiera di... E dicevo allora, ricco di quelli che ridono a te, non è neanche porgi l'orecchio, in realtà in ebraico è scritto così, orecchia o Yahweh alla mia preghiera, cioè orecchiare, no? Cioè, porgi l'orecchio, sono 3 parole, porgi lo orecchio, no? 3 parole. E invece no, orecchia o Yahweh alla mia preghiera, cioè sta lì attento. Tant'è vero che il latino ha tradotto attende domine. Attende, tendi, no? Tendi, attende, attende domine. La mia preghiera, sii attento di nuovo alla voce delle mie suppliche, nel giorno della mia angoscia io grido a te, è già la 3ª volta che grida, no? Ancora il verbo è cra, a te, perché mi esaudirai, cioè io sono sicuro, non perché mi rispondi, ma perché mi esaudirai, cioè io sono talmente sicuro che tu mi verrà incontro, che io grido a te perché sono sicuro, non perché spero, chissà mai, succederà, no, io sono sicuro. E poi adesso arriva la seconda parte, no? Il ringraziamento, cioè dopo aver lanciato questa serie di appelli e di invocazioni, ecco che allora c'è il ringraziamento. Quindi il ringraziamento è fede. Signore, io ti ringrazio, ecco la Todà, ricordate la Todà è il centro della preghiera cristiana, della preghiera ebrea, che poi è diventata cristiana. Cosa vuol dire Eucaristia? Ringraziamento, Todà. Ecco, vedete che dall'ebraismo è passato a noi attraverso Gesù, no? Egli rese grazie, Todà, ha detto grazie. Ecco, questo dire. Allora, vediamo la seconda parte, questo ringraziamento. Nessuno è come te fra gli dèi, Adonai. Gli dèi, quelli dèi pagani, ma non c'è niente, questi qui sono fasulli. Tu sei l'unico, perché tu ti interessi di noi, perché tu sei vicino. Gli dèi sono lontani, hanno i loro problemi. Cioè, se voi andate a leggere le mitologie greche, eccetera, vedete questi dèi che si combattono tra di loro, uno si innamora di questo, l'altro è geloso dell'altro, e poi fanno le guerre, queste guerre coinvolgono gli uomini, pensate, no? La guerra di Troia, perché è lì, insomma, che arriva la dea della discordia, la Diche che arriva, il pomo della discordia, no? E allora era colto nel giardino delle Esperidi, qui ho guardato un po' tutta la mitologia, un pomo d'oro, una mela d'oro, guardate mica come noi, poi nel liceo il professore dice, allora Diche arrivò con il pomo d'oro e lo lanciò sulla tavola, e noi splash, cretini! Pomo d'oro, però abbiamo capito che era la mela d'oro, ma noi facevamo apposta per indisporre il professore, no? E poi dice, alla più bella, e lì c'erano le idee, sono io, e allora siccome tra di loro chi è può giudicare chi è la più bella, naturalmente tutti dicono, davanti allo specchio, no? Specchio delle brame, chi è la più bella del reame, oppure chi è la più racchia del reame, potete vedere lo stesso. E allora devono giudicare, allora chiamano Paride, il quale sceglie, perché ognuna, però sapete che qui la corruzione era d'obbligo, no? Se scegli me io ti darò questo, se scegli me ti darò questo, se scegli me, e questo dice guarda io ti darò Elena di Troia, basta cambiare il titolo, mettere Troia prima, che abbiamo chi è Elena, ecco, e allora bene. Lui sceglie Venere, e questa allora dopo si scatena la guerra, perché erano tutte le storie. Quindi alla fine gli dèi, tu il Signore non sei, con nessuno è come te fra gli dèi Adonai, e nulla come le tue opere, cioè le tue opere sono indicibili. Come faccio a ringraziarti? Dove sono? Come faccio a ricordarle tutte? È impossibile, eh? Le tue opere. Ed ecco allora il risultato. È bellissimo, no? C'è un'apertura a tutte le genti. Dice, tutte le nazioni, io non direi le genti, perché nell'ebraico ci sono due termini possibili. Ham vuol dire popolo, e gli Hamim sono tutti i popoli della terra, senza fare distinzione, ci sono dentro tutti. Però qui c'è un'altra cosa, invece che Ham o Hamim, si usa Goim, quello che dicevo prima, cioè i pagani, cioè quelli che sono senza Dio, Signore, tu li raccogli tutti. Signore, tu vuoi riportare tutti a casa, anche quelli che noi adesso chiamiamo i goim, che chiamiamo i pagani, i gentili, i cani, no? E quindi tutte le nazioni che hai fatto, perché le hai fatte tu, verranno e si prostreranno davanti a te, Adonai. Cioè tu, Signore, sei così affascinante, così bello, che nessuno ti può resistere. Tutti arriveranno, torneranno a casa tutti. E cosa fanno? Glorificheranno il tuo nome, ecco la gloria, Kavod, che cosa vuol dire? Vi ha detto peso, cioè daranno peso a te, è come dire, vedendo a te diranno, ma guardate che questo è l'unico Dio che ha peso, gli altri sono fru, gli altri dei non hanno nessun valore, tu sei l'unico Signore, no? E noi scegliamo te, perché? Quindi glorificheranno il tuo nome, nome nella Bibbia non è il nome e basta, ma è la persona, cioè glorificheranno te, la tua persona, perché grande tu sei e compi meraviglie. Grande in ebraico si dice gadol, che è qualcuno che è veramente al di sopra di tutti, no? Quando si dice Dio è grande, ma non grande perché ti schiaccia, ma grande perché ha un cuore grande, perché ti accoglie, perché è misericordioso. Cioè, proprio questa parola gadol si esprime proprio la grandezza, non che ti incombe e che ti distrugge, ma uno che ti realizza pienamente, che ti dà pace, gioia. Tu sei davvero grande. Come quando qualcuno è soddisfatto perché una persona si è dimostrata magnanima, no? Sei grande, no? Si dice, ecco, per dire, però dirlo a Dio è ancora di più, no? Tu sei Dio, solo tu. Noi in italiano viene tradotto tu solo sei Dio, ma tu sei Dio, solo tu. Quella sottolineatura, no? Per dire non esistono altri, sei l'unico. Tu sei grande, tu sei unico. Tu sei davvero colui che, di fronte al quale noi non finiamo mai di stupirci. Insegnami, Yahweh, la tua via. Via si dice Derek, e qui infatti c'è Dakeka, la tua via, la via tua, no? C'è il ka finale che vuol dire il tuo. Che cos'è la via? Notate bene, non dice, noi avremmo, io avrei detto, se avessi scritto io il Salmo, con la mia cultura greca e latina, avrei detto, Signore insegnami tutte le cose che devo imparare, Signore rivelami la tua verità, Signore fammi conoscere quali libri devo leggere per istruirmi, se, no? Invece no, per gli orientali, la sapienza non è qualcosa da sapere, ma qualcosa da vivere. E dove la vivi questa sapienza? Nella via, sulla strada, camminando. Ricordate anche negli Atti degli Apostoli, per ben 12 volte, ogni volta che si trova la parola odos, la via di Dio, odos, tuteu, e traduzione italiana, fino negli anni 70, dopo adesso l'hanno cambiata, ma non tutte, la traduzione italiana è la dottrina di Dio, ma no, è la via di Dio, non è la dottrina. Abbiamo trasformato in una lettura greca o classica ciò che non è così, la via, odos, e quindi che è la traduzione della parola derek, che è la via, derek. Io camminerò nella tua emet, ancora verità, che cos'è? È il progetto di Dio, che è vero all'inizio, metà e alla fine. Ecco, ancora, Signore, io camminerò nella tua verità, non studierò la tua verità, non la metterò nella zucca, ma camminerò, cioè giorno dopo giorno mi metterò dietro di te e continuerò a camminare. E poi unifica, non sia felice il mio cuore, unifica, il verbo è yad, yahed, il mio cuore, unifica, cioè io ho un cuore diviso, ricordate che San Paolo dice, Dio detesta i cuori divisi, e allora io ho il cuore diviso, allora Signore unifica il mio cuore, cuore, vi ho detto, è la volontà, è la decisione esistenziale, per cui io, cosa vuol dire che sono diviso? Vedo il bene, vedo il tov, vedo il bello e poi troc, scelgo il comodo. Vedo la luce e poi sì, per metto gli occhiali da soli, non si sa mai. No, siamo sempre disposti a fare le cose a metà. San Paolo poi lo dirà, no? Vedo il bene, lo approvo, poi faccio il male. No? E questa dualità che abbiamo dentro, non siamo unificati, siamo divisi dentro, no? E allora ecco la preghiera bella, dire al Signore, unifica il mio cuore, bello, no? Dover pregare così, unifica il mio cuore, perché le devi unificare? Per temere il tuo nome, cioè per amarti, per amare te. Temere il nome vuol dire la persona, ma vuol dire amare te. E ricordate, abbiamo già detto che il timore di Dio è l'amore, è perché io possa risponderti adeguatamente. E poi il versetto 12. Ti loderò, Adonai, ancora una volta, mio Dio, con tutto il cuore, cioè con tutta la mia volontà, con tutta la mia esistenza, la mia scelta esistenziale per te. E glorificherò, ancora una volta, riprende il tema, darò peso alla tua presenza in eterno, leolam, cioè per sempre. Eterna è la sua misericordia. E anche lì c'è il famoso Salmo, che sia 115 o 125, danno insieme poi i numeri, eterna la sua misericordia, eterna la sua misericordia, chi leo l'amaslo, asdo, eterna la sua, è sempre, questa eternità, no? Perché il tuo amore non è un amore che dura un po', ma dura per sempre, perché la tua misericordia per me, non è la fedeltà, ma è la hesed, e quindi misericordia, perché la tua hesed per me è grande. Notate bene che è grande è messo dopo, per dare sottolineatura, no? Non dice è grande la tua misericordia, ma se io dico la tua misericordia è grande, capite che do sottolineatura al grande, cioè sono stupito per quello che tu hai fatto. Dal più profondo dello Sheol, hai liberato la mia vita, nafshi, dal più profondo dello Sheol. Cioè io mi trovavo nel buio della disperazione, Sheol vuol dire morte, vuol dire disperazione, vuol dire caos primordiale, io ero in mezzo a questo, sino tu, tac, mi hai tirato fuori. Notate bene che tendi l'orecchio, abbiamo cominciato così, ma qui dice, Signore, mi hai già tirato fuori, è bastato che io gridassi a te, tac, e tu subito mi tiri fuori. Perché tu già mi hai, e quindi c'è questa seconda parte, abbiamo visto i versetti 8-13, che è questo ringraziamento per le opere che Dio ha compiuto e continua a compiere. Riprendiamo adesso i versetti 14-17 che riprendono l'invocazione e l'appello. E perché vuol dire che, certo, tu Signore mi dai tutto, ma ci sono ancora problemi. Dio, gli arroganti si sono levati contro di me. Quasi a dire, guarda che quando tu hai scelto Dio, quando Lui ti esaudisce, eccetera, non ti ha messo in mano una polizza d'assicurazione, per cui tutte le cose andranno bene. Questa polizza, dunque, contro gli infortuni, contro gli incidenti, sono a posto. Ho scelto Dio, sono a posto. Questa qui è una grande illusione, no? Se fosse così, Gesù Cristo non sarebbe morto in croce. Il primo ad avere la polizza era Lui, no? Ma in realtà Gesù non ha certo questo tipo di polizza. Gesù ha evitato tutto questo. Gesù non ha mai voluto che lo chiamassero re, no? Quando lo vogliono fare re, scappa dopo la prima moltiplicazione dei pani, no? Vi ricordate? Gesù si eclissa, scappa. L'unico luogo dove lui dice io sono re davanti a Pilato. Tu l'hai detto, sei il figlio di Dio, sì, io sono il figlio di Dio, tu l'hai detto. Davanti a Pilato, tu dici, sì, io sono re, ma il mio regno, cioè il mio modo di regnare non è secondo la mentalità di questa logica mondana, non è la logica del potere, possedere, apparire, ma è la logica del donare, è un'altra logica. Il mio è un re di servizio, io sono un re che serve, non un re che schiaccia. Quindi se tu mi aspetti questo, mentre invece dopo la moltiplicazione dei panni l'idea era un re che domina, e Gesù non lo può accettare, quindi se ne va. Nella passione non c'è più possibilità di equivoci, hai visto che tipo di re è? La mia corona è di spine, il mio trono è una croce, quindi sappi che cosa ti aspetta. Dunque, niente polizza assicurazione. Infatti, dopo aver fatto tutto questo ringraziamento al Signore perché mi hai liberato, a cominciare di nuovo, gli arroganti si sono levati contro di me. Una schiera di prepotenti attentano la mia vita, ancora una volta, nafshi, cioè la mia forza vitale, cioè mi stanno risucchiando il sangue. Non posero te davanti a loro, loro occhi, davanti a loro, cioè Signore, questi qui ti hanno abbandonato, credono di bastare a se stessi, un po' come abbiamo visto il primo Salmo ieri sera. Ma tu, Adonai, di nuovo, Dio misericordioso, e qui è bellissimo, misericordioso, non viene usata la parola, la solita parola esed, ma viene ricordato il misericordioso El Rahum. Che cosa vuol dire El Rahum? C'è dentro la parola Rahamin, e vuol dire utero. tu Signore sei materno, ecco, bellissimo, no? La misericordia è intitolata come, presa come utero materno, che una mamma che si sente sconvolta dentro quando vede il suo bambino che sta soffrendo, no? Non può sopportare, lo abbraccia, ecco, tu Signore sei El Rahum, bellissimo questa immagine, sei colui che ci porta nel tuo utero. E poi sei lento all'ira, anche qui lento all'ira non è una traduzione, in ebraico è Erech Apaim, e uno dice cosa vuol dire Erech Apaim? Erech Apaim si trova spesso anche nell'Esodo o nel Deuteronomio, lento all'ira, Signore, lento all'ira, pieno di amore e fedeltà, lento all'ira, è trovato sempre lento all'ira. Ora non c'è né lento né ira, Erech Apaim vuol dire lungo di narici. Cosa vuol dire lungo di narici? Un lungo naso? Allora, fortunato Cyrano de Bergerac, no? Ma non... Che cosa vuol dire? Cioè, dalle narici esce l'aria, no? Una persona che ha il fiato corto, è una persona ansiosa, certe volte un uomo che si arrabbia ha il fiato corto, no? Tu, Dio, invece hai un lungo respiro. Allora, il lungo respiro vuol dire la capacità di pazienza, la grande pazienza, no? Quando uno senti, tira il fiato, respira, calmati, no? Ecco questo, per cui viene tradotto lento all'ira, ormai è entrato nella dicitura comune, ma letteralmente è lungo di narici, ricco di misericordia, e stavolta è proprio Hesed, e Hemet, e di verità. Verità, Hemet, ciò che è vero all'inizio, metà e la fine, la parola Hemet che vi dicevo prima. Volgiti a me, abbi pietà di me, dà la tua potenza al tuo servo. Ma qual è la potenza di Dio? La potenza di Dio è l'amore. La potenza di Dio è essere El Rahum, è il misericordioso, colui che ha viscere di misericordia, Rahamin, viscere di misericordia o utero di misericordia. E quindi dà la tua potenza, questa potenza che è la misericordia, al tuo servo. Salva il figlio della tua ancella. Che cosa vuol dire figlio della tua ancella? Il figlio della tua è l'espressione che è applicata a chi nasceva all'interno di un clan, anche da una schiava, e che veniva adottato come figlio dal capotribù. E allora ecco il figlio della tua... Signore, io vivo all'interno della tua famiglia, adottami come figlio, bello, no? San Paolo dirà, siamo stati adottati come figli, cioè siamo figli della sua serva, cioè siamo stati presi, accolti come figli e siamo a tutti gli effetti figli. E se siamo figli siamo anche eredi, San Paolo dirà, eredi di Dio, coeredi con Cristo, lo troveremo poi domani nel brano della seconda lettura della festa dell'Ascensione. Vuol dire che ormai siamo radicati in Cristo, viviamo in Lui, siamo seduti alla destra del Padre, cioè viviamo in comunione col Padre, siamo già in Dio. È già cominciata la vita nuova, e quindi salva il figlio della tua ancella, fa per me un segno in bene, non è un segno di benevolenza, ma fa per me un segno in bene, vedano gli odianti me e siano delusi. Possono dire, vedi, tu mi hai odiato, guarda Dio come vivo il bene, tu credevi di uccidermi, guarda Dio che mi protegge, no? Quindi siano gli odianti me delusi, perché tu, Yahweh, mi hai aiutato e consolato. Chi è il nostro Dio? Ricordate Paolo. E il Dio di ogni consolazione sia con voi. È il Dio di ogni consolazione. Come si chiama di solito lo Spirito Santo? Il Paraclito. E che cosa si dice? Cosa vuol dire? Come si dice in greco consolazione? Paraclesis. Cioè questo Dio che ti offre la sua stessa vita, il Paraclito, è questa la consolazione di Dio, è questo Dio che è sempre con te, che si prende cura di te. Ecco, dopodiché possiamo davvero leggere anche noi questo bel salmo, no? Avete visto che abbiamo avuto una raccolta bella di salmi consolanti che ci possono aiutare in questo tempo di Pentecoste. Salmo 86. Tendi l'orecchio, Yahweh, rispondimi, perché io sono povero e misero. proteggi la mia anima perché io sono fedele, salva il tuo servo mio Dio, egli confida in te, abbi pietà di me Adonai, perché a te grido tutto il giorno, rallegra l'anima del tuo servo, perché te Adonai innalzo l'anima mia. Perché tu, Adonai, sei buono e indulgente, ricco di fedeltà per tutti quelli che gridano a te. Porgi l'orecchio, Yahweh, alla mia preghiera, sii attento alla voce delle mie suppliche. Nel giorno della mia angustia io grido a te, perché tu mi rispondi. In mezzo agli dèi non c'è nessuno come te, Adonai, e non c'è nessun'opera come le tue. Tutte le genti che hai fatto verranno, si prostreranno davanti a te, Adonai, e glorificheranno il tuo nome, perché grande e fai prodigi, tu solo sei Dio. Insegnami, Yahweh, la tua via, io camminerò nella tua verità. Sia felice il mio cuore perché tema il tuo nome. Ti loderò, Adonai mio Dio, con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome sempre, perché grande è la tua fedeltà per me. Dal profondo dello Sheol hai liberato la mia anima. Dio, gli arroganti si sono levati contro di me. Una banda di violenti attentano alla mia anima. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Adonai, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di fedeltà e verità, volgiti a me e abbi misericordia di me. Da al tuo servo la tua potenza, salva il figlio della tua ancella, fa un segno di benevolenza per me, vedano i miei nemici e siano svergognati, perché tu, Yahweh, mi hai soccorso e consolato.